Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. È bello per noi stare qui, e quanto ascolteremo oggi nel Vangelo è il nostro rapporto con il Signore proprio segnato da questa bellezza del suo volto. E allora dobbiamo vivere questa celebrazione con questi sentimenti di lode nel cuore, sono tanti anche veramente i motivi di gioia che vogliamo esprimere in questa Eucaristia. E il Signore ci porta sul monte, questo momento è il momento in cui, ecco, ci fa fare l'esperienza del suo volto, ci dona anche la sua parola, ci nutre con il suo corpo e il suo sangue. E ci rende proprio capaci con il suo perdono di poter stare alla sua presenza. Allora iniziamo questa celebrazione eucaristica, che è una celebrazione di lode, di ringraziamento al Signore, e soprattutto un'occasione per poter esaltare la sua bontà. E allora veramente noi possiamo dire che oggi l'applauso più bello che possiamo fare al Signore, perché ci ha convocato qui e perché Egli si dona a noi. E umilmente allora chiediamo perdono di tutti i nostri peccati.
Si udì la voce del Padre: questo è il Figlio mio, l'amato, ascoltatelo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: questi è il Figlio mio, l'amato, ascoltatelo. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore.
C'è un controllo al cuore e dovranno verificare anche se ci sono stati degli scompensi. Poi vi saprò dire se questa sera c'è stato un picco anche nel battito cardiaco. Di certo è veramente questa un'esperienza di grazia, quella che noi stiamo vivendo. E tutti quanti noi siamo coinvolti proprio in questa opera di salvezza che va al di là, permettetelo di dire, qualche riferimento oggi lo farò anche a me stesso, insomma, che penso che qualcosa ve l'aspettate, che va al di là anche della mia persona. Perché quando mi è venuto a trovare una volta padre Renzo Lucozzi all'ospedale, stavo in camera di rianimazione, capivo quasi niente, e lui mi ha detto, dice Pasquale, dice, tu ricordati che adesso c'hai tempo per capire che cosa il Signore ti sta chiedendo, perché se ti ha lasciato qui ti sta chiedendo qualcosa. Poi ci è ritornato dopo un po' di tempo e ha ripetuto la stessa domanda: hai adesso questa occasione di grazia per capire questo nella tua vita. Non ancora non gli ho dato una risposta, perché è ancora presto, penso. Però quello che, ecco, mi sono chiesto in questi giorni, in questo tempo, che certamente il Signore ha voluto lasciare un segno di speranza. E ripeto, questo va oltre quella che è la vicenda personale. Un segno di speranza per tutti. Un segno di speranza nel tempo della prova. Abbiamo ascoltato il brano del libro della Genesi, con al centro questa prova che Dio vuole da Abramo. Però guardate, se noi leggessimo attentamente questo brano, capiremo una cosa, che qui il Signore non sta chiedendo ad Abramo tanto il sacrificio del figlio. Certo, questa è la richiesta iniziale, in un contesto anche storico in cui i sacrifici umani erano presenti. Quello che sta chiedendo ad Abramo è un altro tipo di sacrificio, è l'obbedienza. Guardate che questa è durissima, è il tempo della prova, è duro dire al Signore: io ho fiducia in te, io rimetto la mia vita nelle tue mani. Questo è veramente un significato prezioso nella nostra vita. Guardate, non è che è una cosa impossibile, no? Nel tempo della prova il Signore chiede, anche laddove sembra che ci sia il sacrificio della vita, ti sta chiedendo invece un altro tipo di sacrificio, che è l'obbedienza della fede. Continuare a fidarti di quel Dio che sembra appunto invece toglierti tutto, che ti vuole togliere tutto, ma non perché è un Dio a cui piace fare violenza, è un Dio che vuole delle prove di amore. Perché? Perché la nostra relazione con Dio è una relazione tra innamorati, tra amanti, e tra amanti qualche volta si chiede anche qualche prova di amore, non per far cadere l'altro, non in questo senso, per far emergere ancora di più l'amore. E quando Dio ti mette alla prova, non è semplicemente per farti cadere, e per darti una benedizione, perché Dio fermerà questa mano. Dio non permetterà il sacrificio e Dio completerà questa prova con una benedizione, che io vi assicuro, che in questa esperienza tante sono state le benedizioni che il Signore mi ha riservato nel tempo della prova. Questa è anche una di quelle, è una di quelle. Avere una comunità che si riunisce in preghiera e ti sostiene è una delle più grandi benedizioni. In un certo senso il prezzo che era bene pagare andava pagato per avere tutto questo. Andava pagato. Nel tempo della prova, ecco, Dio chiede che la tua vita sia posta nelle sue mani, che sia lui a disporre della tua vita. Perché questo non ti porterà alla morte, non ti porterà al sacrificio, ti porterà invece ad avere una benedizione, che è quella che appunto Dio poi riserva attraverso questo angelo. E rinnova la sua alleanza, la sua promessa di fedeltà. Lo fa lui in prima persona, egli che è il fedele e che non può venire alle sue promesse. E poi nella seconda lettura, quello che non ha fatto Abramo, quello che Dio non ha chiesto ad Abramo, invece lo ha fatto lui in prima persona. Perché anche qui c'è l'idea del dono, del sacrificio. Lo abbiamo ascoltato. Dio non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi. Questa in un certo senso è la garanzia della fedeltà di Dio. Non ha risparmiato il suo figlio, egli è per noi, per noi. Dovremmo rileggere tutte le lettere di San Paolo proprio per capire come Paolo ci parli di questo rapporto di Gesù con il battezzato, con il fedele. Egli è con noi, egli è per noi, egli è in noi. Usa tutte queste preposizioni per spiegare questa relazione. Egli è per noi e dalla nostra parte, dove questo per dice proprio l'offerta di sé fino alla fine, per poter restituirci la comunione con Lui. Quello che non ha fatto con Abramo, il Padre lo ha fatto con il Figlio. Questa è la garanzia della sua fedeltà. E allora possiamo dire che ha credito la parola del Vangelo, quando, ecco, in questa scena della trasfigurazione, questi discepoli, dopo essere saliti sul monte, aver avuto questa visione di una luce spettacolare, splendente. Non sappiamo che cosa sia avvenuto appunto in quell'istante. Però vanno via da questo scendono, da questo monte, non soltanto con la visione negli occhi, nella mente. Invece vanno via con una parola: questi è il figlio mio, il prediletto, l'amato, ascoltatelo. Si chiude tutto. Ascoltare lui significa ascoltare il Padre. Ma questo ascolto che cos'è? È ancora una volta obbedienza alla sua parola. Non c'è altro nella nostra vita, nel nostro cammino di fede. C'è un volto splendente, che è quello di Cristo, che ci dice, ci anticipa quella che sarà la nostra, la visione gloriosa che ci attende, anticipa quella che sarà la nostra natura nel Regno dei Cieli, il nostro volto nel Regno dei Cieli. E poi ci lascia questo imperativo: ascoltatelo, perché lì, in quella parola, c'è la tua vita, c'è la tua salvezza, c'è la tua gioia, c'è la tua consolazione, c'è la tua speranza. Ascoltiamo. E noi dovremmo andare oggi via da qui con questa voce che risuona dentro: ascoltiamo, ascoltatelo. E vi dico, quando stavo in rianimazione, dopo che mi sono svegliato, dopo per 25 giorni, e la prima cosa che ho cercato di fare, mi sono detto, vediamo un po' se la testa funziona, perché tutto il resto ormai era stato messo a dura prova. E mi dicevo in quel momento due cose: prima ho iniziato a cercare di riconoscere il volto delle persone che stavano vicine, poi tutti gli impegni che avevo lasciato in sospeso, perché quello serviva per un po' riattivare le funzioni. Però c'era un particolare, me l'ho detto, perché in quel momento i dolori erano tanti, e allora mi dicevo, devo scegliere un versetto della parola della Scrittura che devo ripetere, perché quello deve diventare per me non una, come dire, deve diventare un sostegno, un'ancora di salvezza. Allora, sapete quale mi è venuto in mente, manco a farlo apposta, l'avevo letto poco tempo prima, e la lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi, capitolo 4, versetto 13. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Allora, questa è stata la mia forza in quel momento, perché non si riusciva a pregare, non si poteva pregare in quel momento, non c'era attenzione. Avevo un rapporto con, ho riscoperto un rapporto molto bello con Maria, con la Vergine Maria, perché l'unica cosa che riusciva a pregare era soltanto l'Angelus, perché era un po' breve. E poi c'era questo, ecco, questa continua presenza della parola del Signore. Tant'è vero che dicevo ai medici, se mi faranno vescovo, so già qual è il motto che metterò sotto: tutto posso in colui che mi dà la forza. Abbiamo bisogno nella nostra vita veramente di nutrirci di questa parola di vita, che è il nostro sostegno. Ecco perché Gesù ci dice, cioè la voce del Padre ci dice, ascoltatelo, non ne possiamo fare assolutamente a meno. E possiamo ascoltarlo, possiamo dargli fiducia, possiamo dargli credito, proprio perché egli è il fedele per eccellenza, perché non ha risparmiato suo figlio per ciascuno di noi. E allora chiudo così con una piccola esperienza. E qualcuno molte volte si stupisce che di tutto questo io parlo col sorriso sulle labbra, come se non fosse successo niente. No, ma sicuro che qualcosa è successo. E il Signore mi ha fatto veramente scoprire che cosa voglia dire che egli è grazia e misericordia. Questo è il dono più grande che il Signore mi ha concesso. Capire questo, allora ritorno a quella domanda, diceva padre Renzo, ma insomma qualcosa tu la dovrai fare nella tua vita adesso. E penso che il Signore possa avermi affidato un compito del genere, essere un segno di questa opera di Dio, che Dio opera con la sua grazia e con la sua misericordia, e che non dobbiamo mai dimenticare proprio questo aspetto, che nella nostra vita tutto è grazia, tutto è grazia. Però certamente abbiamo bisogno del dono dello Spirito, questo sì, quello Spirito che ci permette anche di poter leggere questi eventi come un segno dell'opera di Dio, anche quando forse questi non riusciamo a comprenderli pienamente. E abbiamo bisogno di lottare, abbiamo bisogno anche di pregare, abbiamo bisogno anche di confrontarci con altri per cercare appunto di comprendere come il Signore sta operando nella vita. Questo è il primo. E il secondo, e questo riguarda anche voi, soprattutto voi, la forza della preghiera e della preghiera comune. E questo veramente è un segno grandioso, grandioso. Io sono riuscito anche a convincere qualche medico ribelle, perché quando gli raccontavo queste cose qualcuno sorrideva, però poi ha smesso di sorridere, perché ha cominciato a interrogarsi anche su questo. Ma la forza della preghiera e di una preghiera comune, che è un'espressione veramente, noi possiamo dire, è una bellezza della nostra fede. Tante voci che all'unisono si uniscono e chiedono a Dio, bussano, cercano, implorano, a volte anche stancano il Signore. Però questa è la perseveranza, la preghiera che produce fede. E allora non dobbiamo veramente dimenticare questo nella nostra vita. Io l'ho imparato adesso. E quindi chiedo anche a voi di poter partecipare anche a questo impegno della preghiera, stimolati, stuzzicati, a volte scocciati anche. Abbiamo bisogno di pregare gli uni per gli altri, perché il Signore ascolta, il Signore ascolta. Certo, forse molte volte dobbiamo noi, non siamo noi capaci di ascoltare lui, ma lui ascolta, allora è un dono di grazia ed è bello poterlo condividere con la mia comunità, che è veramente stata una presenza. Ma quando dico la mia comunità, dico tutta la comunità dei religiosi agostiniani, tutta la mia famiglia agostiniana, ma la condivido con tutti voi che siete parte anche di questa famiglia. Ho acquistato e ricevuto il centro, e questa è la benedizione del Signore. Però questo centro non è soltanto qualcosa che devo adesso tenere per me, questo qualcosa lo dobbiamo mettere insieme, lo dobbiamo condividere. È un dono di grazia. I doni di grazia fruttano se noi li mettiamo insieme, ma se li nascondiamo sottoterra non producono niente, diventano sterili. E allora ecco, il Signore ci doni veramente questa gioia di poter riconoscere, ecco, che nella nostra vita il suo volto e la sua voce sono ciò di cui noi abbiamo assolutamente bisogno. Al termine di tutta questa visione c'è un inciso molto bello: rimase Gesù solo. Questa è la cosa straordinaria, cioè nella tua vita, se c'è Gesù, se rimane Gesù, tu puoi affrontare tutto, puoi affrontare tutto, non sperimenterai mancanza, non sperimenterai povertà. E quando noi togliamo quel Gesù che è il solo, che è l'unico nella tua vita, e allora che noi sperimentiamo una povertà, una mancanza, non siamo nessuno. E allora ci prepariamo anche a vivere domani questo giorno di festa con la professione di Fra Cristian. Se resta Gesù solo nella sua vita, come nella vita di ciascuno di noi, veramente possiamo dire che la nostra vita è trasfigurata. Sia lodato Gesù Cristo.